Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Chi vuole essere Finocchio lo può essere senza nessun problema, ma quando il Finocchio vuole adottare, vuole fare politica, vuole confondere i ruoli, allora no. Perché a me piace la figa, io sono un tradizionalista sotto quel profilo, ci mancherebbe. Ma che cazzo dici, Finocchio? Stai zitto, non rompere i coglioni.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia.
Ma che cazzo dici? Non dire cazzate.
No, non ho detto gioia.
Vi chiedo perché negli ultimi anni sono aumentati sempre di più, a dismisura. Va bene che il mondo, come dice più che giustamente il generale Roberto Vannacci, gira al contrario. Quando manifestate per la strada, fatelo con, non dico con quella necessaria riservatezza, perché se voi foste riservati non andreste a fare ste pagliacciate in strada, seni fuori, culi al vento di qua, di là, scritte vergognose. Vi invito a fare sesso a oltranza, anzi con una piccola venatura di invidia vi dico che fate bene, amatevi H24, di qua, di là.
Non ce ne può più di te e delle tue cazzate terrificanti, non se ne può più. Qua l'unica distorsione mentale sei tu, che dovresti essere cacciato dall'ordine dei giornali. E ora ti dico anche perché. Perché racconti cazzate una dietro l'altra e sei disinformato, disinformante e ignorante.
E la Confindustria invece paga pure fior di quattrini. Pensa un po'.
Quindi io colgo l'occasione ancora una volta per ringraziare la proprietà, l'amministratrice delegata, il direttore generale, il direttore responsabile, il vice direttore esecutivo.
Andiamo pure.
Allora ragazzi, mentre l'Italia è impegnata in cose decisamente più importanti, c'è un signore che si chiama Matteo di nome e Salvini di cognome, il quale fa una proposta di legge che secondo me ha dell'incredibile. Cioè vuole ripristinare costui il servizio civile o il servizio militare dai 18 ai 26 anni in Italia e su base regionale, che non si capisce cosa cazzo voglia dire. Ragazzi, tutto questo perché i ragazzi devono avere una educazione civica. Ma quale servizio militare? Libertà, libertà, libertà! Ce ne siamo liberati! Ce ne siamo liberati anni fa e questi lo vogliono rimettere! Mai, mai, mai! Seconda cosa, voglio dire voglio fare un piccolissimo appunto sulla vicenda di Fleximen. Sapete che, anche se non lo ammette, è stato scoperto praticamente questo Fleximen, che è un ex sostenitore militante di Forza Nuova, tal Enrico Mantoan. Ora, a me non me ne frega niente che sia di Forza Nuova, non me ne frega assolutamente nulla che sia di un partito estremista, nemmeno se fosse di Potere al Popolo, non me ne frega assolutamente niente di che partito è e non conta nulla. Detto questo, la domanda è molto semplice: ha messo a repentaglio qualche vita umana? Ha minacciato qualcuno il signor Fleximen? Qualcuno è stato danneggiato dalla sua azione, che io non oso dire meritoria? Ma cosa ha provocato? Ha provocato per caso il fatto che qualche comune si è reso conto che taglieggiava gli utenti? Taglieggiava le persone normali che andavano a lavorare? E dico, non a caso la parola taglieggiava? Adesso me ne dirai di tutti i colori, naturalmente, che sono dalla parte dell'estremista di destra che ha distrutto alcune cose, cioè ha fatto un danno al bene pubblico, ma quello non è un bene pubblico. Terza cosa, e la lascio cadere lì nelle grinfie, se volete, anche al giudizio degli ascoltatori. Leggo da diversi organi di stampa l'ultima pensata di Abu: su Maoro si fa un partito. Non voglio giudicare, difendo sfruttati e umiliati. Bello. Italia plurale contro l'islamofobia e l'onda nera. L'onda nera di questo governo. L'onda nera di questo governo. Dico solo questo: su Maoro, scaricato dai suoi, dalla sinistra, dall'estrema sinistra che lo hanno portato trionfalmente in Parlamento, si fa un suo partito. La domanda è questa: c'è bisogno, uno fa quello che vuole, libertà anche qui, c'è bisogno di un nuovo partito in Italia? Sì. Punto interrogativo. Sì. Da Roma, Davide Parenzo. Sì. Buonasera, sì, buonasera, sì, buonasera.
Ti chiedo scusa intanto per la voce.
Ah, la voce, sì,
ma
la voce.
Sto alacremente lavorando per... sento un elicottero che vola. Io sono tornato oggi stamattina molto presto da Milano a Roma.
Sì,
c'era un
malato,
forte
sì.
temporale. Sono partito alle 6:30. Per precauzione sono venuto in aereo, non in elicottero. Per sì, precauzione, sì. Per precauzione, precauzione, sì. Per precauzione.
Dovessero vendicarsi i signori iraniani.
Per precauzione, per precauzione, per precauzione.
Precauzione. Sì.
Dopodiché voglio darti due notizie e me ne vado. La prima: sto lavorando alacremente perché il mio sogno è quello di provare a portare a Trento l'onorevole Abubakar Soumahoro. Io vorrei che Soumahoro venisse a Trento e
sì.
per 2 ore e 45
no,
mi metto a disposizione tutta la trasmissione.
No,
questi
no.
sono gli accordi che sto prendendo.
Ma
questi sono gli accordi.
Fai almeno di prendere
dalle
18
accordi dalle 18:30 alle 20:45 un Soumahoro da solo.
No,
che
ma perché
racconta,
da solo? Alla piazza,
parla,
dice, alla piazza
solo,
dice, alla
senza
piazza.
Domande, senza
cioè,
domande.
Cioè, così noi ce ne possiamo andare a cena, dici?
Né dai giornalisti. Messo lì sulla piazza di Trento, avrà la possibilità di raccontare se stesso e di raccontarci perché è importante che Soumahoro sia in Parlamento.
Sì, ma ci racconta, sia un sì, ma ci raccontasse anche, sì, ma ci raccontasse anche perché i suoi l'hanno scaricato. Cioè, perché i suoi l'hanno scaricato? Perché i suoi stessi cioè quelli che l'hanno portato in Parlamento lo hanno poi scaricato, perché è accusato di qualche cosa lui personalmente? No, non è accusato di nulla. Ci dovrebbe spiegare i suoi rapporti con il signor Fratoianni e il signor Bonelli. Il signor
io
Bonelli,
credo, io ci tengo molto che venga. Sto cercando di lavorare per dargli 2 ore e 45 per questo.
Ma non esiste.
Ultima cosa, ultima sì. cosa sì. in queste ultime ore l'Ayatollah Khamenei
sì,
sai
fissato,
che sono proclamati
ormai, sì.
tre giorni di lutto perché
vabbè,
è morto il presidente.
Lutto, bene,
tre
giorni è normale.
Tre giorni.
Anche in Italia spesso c'è i giorni di lutto, uno, due, quelli che
io
sono.
Io proclamerei i giorni di lutto per le persone che ha ucciso quel criminale assassino. Cioè, io direi, suggerirei sommessamente: questa è un'ottima occasione per proclamare 3 giorni di lutto per quelli che ha ucciso.
Ma io non
Khamenei.
Ho nessuna simpatia per quel signore.
Khamenei, scusami.
Simpatia per quel signore.
Oh,
per
in
quello
tutto
là,
questo,
quello
Khamenei,
è il classico figlio di puttana.
Perdonami,
il classico figlio
perdonami,
di puttana.
Perdonami. In tutte queste ore, Khamenei
sì.
twitta più di Luca Bizzarri ora, o di Claudio Borghi,
sì.
il deputato della Lega.
Sì.
Ora, io dico: ma Khamenei non ha un cazzo da fare? Quanto
vabbè,
tempo libero?
Un suo uomo social.
Io vedo
un suo uomo
decine e decine di tweet dell'Ayatollah. Ma io dico: ma se io fossi un Ayatollah,
sì, non ti metti a twittare.
Ora, l'ultimo tweet di Khamenei sembra scritto da Orsini, e qui stai attento, non voglio querele.
Cioè,
ma l'ultimo tweet di Khamenei
dimmi,
è scritto da Orsini.
Dimmi.
Perché dice l'Ayatollah:
sì.
il genocidio commesso dai sionisti a Gaza, e
sì.
fin qua è la stessa cosa che dice quell'altro.
Sì, sì, sì.
E fin qua, no?
Sì.
Il genocidio commesso dai sionisti a Gaza e il successivo sostegno a questo lupo assetato di sangue da parte dei cosiddetti governi occidentali liberali
uguali.
Hanno esposto il vero significato della libertà e dei diritti umani occidentali alle coscienze risvegliate. È esattamente la stessa tesi
cioè,
del professore.
Tu dici che stai accostando la figura di Khamenei, la guida spirituale
no,
diciamo dell'Iran,
ecco, quindi, no,
la stai
accostata a un professore
importantissimo
lì,
e anche molto, molto considerato nel mondo
lì,
scientifico
siccome,
che si chiama Alessandro di nome Orsini di cognome, vergognati.
Sì, siccome quello lì è estremamente suscettibile,
vabbè,
quel signorino
tu
lì
dici che è
muove tutte le manine, si arrabbia,
sì,
è suscettibile.
Annuncia
io dico che
sì.
se uno coprisse il nome Camanei, sì, e dicesse chi lo ha scritto, io credo che
potrebbe essere
sono pronto a dimostrarlo in tribunale, pronto, sì, il 99% delle persone direbbe Orsini.
Adesso ti faccio sentire una frase molto bella di un professore che si chiama Bassani, professore molto liberale, sì, che è sconosciuto ai più ma conosciuto da me, cosa più importante, che si chiama appunto Bassani su Fleximen. Senti questa roba qua, senti.
Voglio vedere quanto prende Fleximan, che non ha messo a repentaglio la vita di nessuno, solo questo.
È sicuro che non ha messo a repentaglio
sono
la vita
sicuro,
di nessuno?
Ha messo a repentaglio la vita di qualche parassita del comune.
No. Qualche parassita del comune.
Parassita. Evi?
Fleximan ha messo a repentaglio la vita di qualche parassita del
dottor
comune.
Dottor Brindisi stava per avere uno svenimento in studio.
Qualche dottor parassita Brindisi del comune. Cecchi Paone è contento della morte di Raisi. Se scompare uno così,
all'aria
sono felice.
Ha
una trasmissione che si chiama L'aria
oggi,
che tira, sì.
Oggi.
Per obbligo
oggi
diplomatico, mezzo mondo sta mandando le condoglianze.
Sì,
io invece sono dalla parte degli iraniani e delle iraniane massacrate da quest'uomo che è stato un sanguinario dittatore che ha mandato a morte, ha fatto torturare migliaia e migliaia e migliaia di suoi concittadini. Quindi chiaramente nessuno è felice se muore una persona, ma se scompare un dittatore feroce, sì.
Giuseppe Cruciani, che è un genio.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Mi piace il premierato, dolce un po' salato, tu mi piace il premierato.
Mandato d'arresto internazionale per il criminale di guerra Benjamin Netanyahu. E mo che dite, stronzi?
Allora, molti mi dicono perché non hai parlato ieri del mandato di cattura o come cazzo si chiama. Le accuse rivolte.
È una richiesta.
Aspetta,
è
una
il PM
richiesta
che lo chiede.
Sì, sì, è il PM
richiesta
che lo.
Già vedere se viene accolta.
Sì, sì,
ovviamente.
Il mandato di cattura nei confronti di Netanyahu e anche del. Perché molti hanno detto. Perché
ci
molti
sono giudici pazzi in tutto il mondo.
Aspetta, molti hanno detto: beh, mandato di cattura richiesto nei confronti di Netanyahu. Però non hanno nominato il fatto, non hanno detto il fatto che insieme a Netanyahu è stato chiesto il mandato di cattura anche dei capi di Hamas. Però a parte questo, il fatto stesso di mettere sullo stesso piano i capi sanguinari di Hamas e Netanyahu è una vergogna, non perché un capo di Stato non possa commettere, democratico, di un paese democratico non possa commettere dei crimini, per carità di Dio, si possono commettere anche dei crimini se uno è democratico, ma mettere
certo,
sullo stesso piano,
certo,
dopo essersene fottuto a lungo dei crimini di Hamas, Netanyahu e il capo di Hamas è una vergogna, ma andiamo oltre. Ti parlo di una cosa incredibile che ho letto qualche giorno fa. Tu sai il significato di microaggressioni? Significato di microaggressioni. Lo sai che cosa sono
che
le microaggressioni?
Le lo spiegano bene.
Sì, aspetta, le microaggressioni
vuol
sono una serie di
comportamenti.
Aspetta, sono una serie. Sì, ma non sono aggressioni fisiche, sono una serie di comportamenti e frasi che, anche se possono sembrare innocenti, potrebbero in realtà risultare offensive per chi abbiamo di fronte. E possono essere definite degli insulti mascherati, molto difficili da riconoscere. Secondo alcuni geni, soprattutto alcune femministe, anzi molte femministe, molte associazioni, che è diverso da femministe, perché le femmine non si occupano di queste cose. Le donne che lavorano, le donne che hanno la vita impegnata, non si occupano di queste puttanate. Tu sai le frasi che sono prese ad esempio di queste microaggressioni? Io te le vorrei leggere. Anche se non sei italiana lo parli molto bene. Definita microaggressione. Non si direbbe che sei gay o lesbica. Microaggressione. Dovresti sorridere. Dovresti sorridere di più. Microaggressione. Alla tua età io ero già sposato. Microaggressione. Sei molto bella, ma potresti valorizzarti di più. Concentriamoci su questa. Se io dico a una che incontro, Ah, sei molto figa, però certo, mettiti una gonna più degna, mettiti una gonna più lunga, mettiti una gonna più corta, che cazzo ne so, mettiti una gonna gialla invece di una gonna così. Ma come cazzo può essere definito una microaggressione che può generare stress, depressione, ansia? Ma dovrei andare in galera o essere accusato ogni giorno io, ogni cazzo di giorno? Porca puttana, porca.
Beh, ma infatti tu.
Ma
infatti
dai,
tu,
su, ma rischi, siete ridicoli, siete dei personaggi ridicoli.
Rischi.
Spatalino dice che nei gay pride ancora ci sono Spatalino. Semi fuori e culi per aria. Vai, Spatalo!
Seni fuori, culi al vento di qua, di là, scritte vergognose. Ma fatelo nelle sedi opportune. Io sono per l'amore libero, il sesso libero. Sono solo contro queste manifestazioni semioceaniche. A volte ci sono migliaia di persone appartenenti a tutti i ceti sociali. Voi non siete i padroni della strada.
No.
È vero che negli ultimi anni non si capisce più niente. Ho esordito all'inizio meravigliandomi e chiedendomi del perché questo aumento vertiginoso di persone che amano comportarsi in maniera non normale. Ok, perché per me normale è quando un uomo va con una donna.
Perché c'è questo aumento vertiginoso, si chiede Spatalino, caro Parezzo? Perché c'è questo aumento vertiginoso dei proci? Dice, perché ci stanno tanti proci che sono spuntati fuori? Questa è la mia
pronuncia. Ma la vergogna di questa cosa? Ma ti rendi conto della vergogna?
Ma perché la vergogna?
Solo una domanda
simile, perché?
Una vergogna.
Perché?
È vergognoso tu che lo mandi in onda, perché fa schifo.
Ma
fa
non
schifo.
Fa schifo, Spatalo, è un rappresentante classico dell'Italia tradizionalista e di destra.
No, è un bidet.
No, ma non puoi dire che è un bidet, ma non puoi dire che è un bidet.
Aspetta, scusami, non vorrei essere frainteso. È un bidet nella stazione centrale nell'ora di punta. È un bidet nei bagni della stazione centrale di una grande metropoli.
Din qua.
Esatto. Esattamente. Esattamente.
Allora, la signora De Gregorio, tua amica, protesta perché la signora Meloni è andata a cogliere alla. Ma ragazzi, ma che siete nati ieri?
Te l'ho detto anche
ma
ieri,
siete nati ieri? Esatto. Ma la Meloni aveva tutto il diritto di andare a raccogliere quello. Protestate solo
un
quando
criminale.
Sono persone che avete identificato come di destra. Vi dovreste vergognare. Vi dovreste vergognare.
Vado in Ungheria dalla Salis.
Ma che c'entra? Ma che puttana, quella è in carcere, quello è stato. L'ha portato in Italia. Che cazzo vuol dire? Dai, su.
In carrozza, è andata a prenderlo lei in carrozza.
Dai.
Non si conciliano, a meno che non sia l'inizio di un nuovo corso che vedrà d'ora in avanti la Presidente del Consiglio andare ad accogliere tutti i cittadini italiani o in attesa di giustizia o già giudicati con condanne definitive all'aeroporto con tutta questa solennità, cosa che non è mai avvenuta finora.
E allora?
E dunque? Forse è anche inopportuno che
ma venga. Chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? È politica,
è
esibizionismo,
è
marketing. Ma dove cazzo? Ma quando lo. Certo,
bravo.
Anche politica,
bravo,
è anche questo la politica, porca troia.
Sì, ma è condannato.
Dai, Gaetano
è un condannato.
Da Roma. Eh sì, certo, lo sappiamo che è condannato. È un caso che ha, come dire, di cui sa tutta l'Italia. Di cui sa tutta l'Italia, non è che vai sempre, no, Gaetano? Ma come cazzo? Cioè, ma dico, ma ragazzi, ma che siete nati ieri, Gaetano?
Posso parlare col conduttore?
Sì.
Guarda, scusami, Matteo Salvini sì. Matteo Salvini ha fatto un post
Parezzo.
Oltre a citare Cruciani eccetera nei suoi post, bravo Cruciani contro il politicamente Salvini che ti fa le marchette, ma lascio stare che il vicepresidente del Consiglio faccia così. Ha pubblicato la foto di Chicco Forti e ha scritto: è arrivato in Italia, bentornato.
E allora? Ma di che ti stupisci?
Come fosse un partigiano.
Ma che lo volevate ancora in galera in America?
Ma può il vicepresidente del Consiglio dire bentornato?
Gaetano da Roma.
Condannato con sentenza
definitiva.
Posso parlare
col conduttore della Corezza che tira?
Dimmi, dai, forza, dimmi Gaetano.
Oggi Parenzo è andato alle 11 quando io ho finito di bere il caffè e andare in bagno, dopo aver ascoltato Parenzo, a dire con la sua faccetta da Mustelide a Schenavita.
Allora?
Da, scusa,
a dire con una Ashkenazita, Ashkenazita, un mustelide Ashkenazita.
Ma che vuol dire Ashkenazita?
Che Ashkenazita, Ashkenazita è un asineddo, che è un asineddo che con
ma
una
no,
naturalezza
senti, amico mio, vai al punto, dai, vai al punto,
con
forza,
una
che
naturalezza
asineddo,
disarmante, che la richiesta dell'AIA sì, sia illegittima.
Vabbè, ma, oggi, ma tu, ma, cioè, se tu dubbia, ma se tu pensi, scusami Gaetano, se tu pensi dubbia, che sia legittima, qualcuno non può pensare
si
che sia legittima.
Possono mettere quella richiesta, sai,
ma
per
certo,
essere più
ma
esplicito,
certo, ma
possono prendere questa richiesta e ficcartela dove non batte il sole, lì te la possono mettere la
fermola,
richiesta
fermola,
rotolata.
Fermo, guarisci dalla tua voce, fermo.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
La cosa incredibile è Parenzo che sta godendo come un matto, probabilmente con tutte le ragioni di questo mondo, ma sta godendo come un matto senza nasconderlo, per la morte del presidente iraniano. E poi sta lì, ma è scandaloso che il capo del governo vada a prendere uno che la grande democrazia americana ha condannato all'ergastolo, è scandaloso. E poi sta in diretta su Radio 24 a godere come un matto della morte di uno, per me giustamente, però capisci che c'è la tua credibilità, caro Parenzo, pari allo zero, veramente zero.
Esattamente, alle europee conteremo gli incivili italiani.
Pensate,
le bestie, i subumani,
sì,
i razzisti, i fascisti, le merde umane che voteranno, sì, vannacci.
Pensate come
ecco,
state.
Ecco, sarà una bella conta quella lì, ne mancheranno anche altri sicuramente, però quella è la prima conta.
Grazie.
Prego, generale. Allora, posso dire una cosa, caro David? È quello che è stato scritto ieri su un quotidiano che si chiama La Stampa, da uno che si chiama Iena,
sì,
che poi in realtà si chiama Barenghi, lo sappiamo solo noi,
beh,
e te.
Barenghi
grande
è,
popolo, siamo la popolazione italiana,
è un
la popolazione italiana
giornalista.
non sa queste cose quelli che no, ci ascoltano, ma non solo quelli che ci ascoltano, la stragrande maggioranza delle persone
è una firma
non
storica
compra
del giornalismo
i giornali
italiano, fa delle battute strepitose,
no, ma non lo so se fa battute strepitose. In questo caso non è una battuta, è un senso,
è una
di superiorità,
una giusta valutazione,
un razzismo che è profondo. Che,
beh,
che c'hai?
Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.
No, è una cazzata.
Dimmi con chi vai,
posso dirti, a sinistra considerano gli elettori di Vannacci delle merde. Questa è la realtà. Dei
no,
pezzi di. Come no? Sì,
no,
delle merde umane. Delle merde umane.
No,
allora la mia tentazione. La mia, io non la posso
nelle,
dire perché siamo in par condicio.
Delle persone poco istruite.
Ah, poco istruite.
Forse,
ma che cazzo
sì,
ne sai?
Forse,
che hai fatto il sondaggio tra la gente che vota Vannacci? È una cosa pazzesca. C'è qualcuno che annuisce qua.
No,
poi
beh,
ti dirò
diciamo,
chi è. Ti dirò chi è. Però posso dirti, io mi viene la tentazione, siccome capito, questa cosa qui è lo stesso motivo che tantissimi anni fa, quando dovevo votare nel collegio Roma 1, ti faccio una piccola confessione. Una volta nel collegio Roma 1 c'erano due oppositori, uno si chiama Spaventa, te lo ricordi? L'ex ministro Spaventa.
Come no, l'ex del bilancio.
Bilancio,
certo.
Credo che sia deceduto,
persona
adesso non voglio dire una cosa.
Molto per bene.
La gente se la prende.
Molto per
e
bene,
c'era Berlusconi,
molto
Roma
bene.
1, Roma Centro, le prime elezioni col sistema, adesso dico una cosa
e
che
tu hai votato Berlusconi.
Ma Berlusconi col sangue.
Ma tu hai sempre
Berlusconi
votato
contro Spaventa, chi cazzo è che non votava Berlusconi a Roma. La stessa cosa mi capiterà con Vannacci, sono sicuro, che non lo posso dire perché c'è la par condicio, ma di fronte alla merda che gli tirate addosso, ogni tanto se la procura anche lui, per carità di Dio, di fronte alla merda e al razzismo profondo che provate nei confronti del generalissimo,
ognuno è chi vota.
No, questa è una cazzata, scusi signor Bizzarri, ognuno è chi vota, come dice Parenzo. Buonasera,
no,
applausi,
no,
intanto
no,
signor Bizzarri,
che io ho votato
buonasera
per qualsiasi cosa, per cui no.
Anche
no,
tu hai votato per qualsiasi
anche
cosa,
anche per Berlusconi, anche per Berlusconi.
Ah,
sì,
hai votato per
sempre per Pannella,
no,
una volta per Berlusconi.
Bravo.
Quasi mai per il PD, però sì, ma però ho votato così, poi mi sono dimenticato subito dopo. Credo di aver votato Berlusconi oltretutto l'unica volta che ha perso, quindi
io ho votato PD l'unica volta che ha perso, anch'io ho votato PD una sola volta.
Ricordiamo
quando
intanto il libro di Bizzarri e Teodoro Mondadori,
sì,
non hanno un amico. dico, bravo, il bravo, costo qua. È di 240 bravo. Euro a coppia, un po' caretto, però vale la pena. Sì, non hanno sì, un amico, sì, Mondadori Editore, sì, 240 sì, euro.
La coppia firmata è a 3,20. È a 3,20, la firmata, esatto, la coppia firmata è a 3,20. Esatto.
Allora, Luca esatto, Bizzarri esatto, non hanno un amico, Mondadori, che in realtà cioè, non hai fatto un cazzo perché sostanzialmente hai preso le tue trasmissioni del podcast,
del cazzo,
le 540.000 puntate del podcast, che molte persone ascoltano naturalmente, sì, e che io volevo portare in questa radio, ma questo per non andare in conflitto con i vertici, non entriamo.
Non entriamo.
Prima
sappiamo chi ha detto di no.
Prima che nascesse. E tu non hai fatto un cazzo perché hai preso le puntate e le hai tradotte
le
nel libro.
Le ho un po' adottate e poi le ho messe lì. Insomma, c'è un lavoro dietro che David può testimoniare, un lavoro profondo. Molto. È vero, David.
Sì, lavoro certosino ha fatto, non si butta via niente di quello che si fa.
No.
Si mette insieme tutto. E ieri la presenza all'aria che tiene del dottor Bizzarri ci ha portato quasi a 300.000 euro. Esatto.
Che cazzo gliene frega a Bizzarri che ti chiede le royalties adesso? Gli dici che ha fatto ascolto e ti chiede qualche cosina. Scusi, lei voterebbe mai per il suo grande nemico, dottor Gasparri? Un suo grande
Io a questa gente qua auguro veramente. Io mi auguro che Vannacci vada alle europee, che Gasparri. Perché
cioè, che vada al Parlamento europeo.
Sì, ma se no, senza questi qua mi tocca lavorare tutta la vita. Oh, invece questi mi danno proprio il piatto già pronto.
Ho capito, ma tu voteresti mai per Gasparri? Se fosse in un collegio, Gasparri su Mauro, per chi potresti?
Oggi ho incontrato su Mauro. Sul Frecciarossa.
Sì, sul Frecciarossa.
Prima classe, prima classe.
Questa è notizia. Qui c'è notizia.
Devo dire, ho pensato, scusa, che bell'uomo che è su Mauro. È un bell'uomo su Mauro. È un bell'uomo.
Che sei passato dalla
Però è un bell'uomo, è un bell'uomo.
Se lo sei provato dalla fila, non ti piace.
È un grande italiano.
Però prima classe, prima classe.
Prima classe, perché non può andare in prima classe? Non ho capito. Che cazzo, anche Vannacci può andare in prima classe?
Ho detto prima classe.
Non esiste più la prima classe, tra l'altro.
Come no, non executive. Quella
premium.
Premium, due executive,
business e premium.
Business.
Sì, ma business costa il doppio del biglietto rispetto agli altri.
Era il vagone 1.
Tu te lo
uno.
Puoi permettere che sei semiricco?
Io ero in executive.
Tu viaggi solo in executive.
Io viaggio solo in executive.
Quando vai col treno solo in executive.
Solo in executive.
Tocca dire a Gasparri questa cosa qua. Che viaggi solo in executive. Potrebbe avere un altro elemento.
Anche perché Bizzarri una volta me lo ha confessato, ha detto che in seconda classe c'è un odore diverso. Io non lo so, ma mi sembra una cosa pazzesca da dire, che c'è un odore proprio in seconda classe, quando tu sai, c'è uno smell, ha detto, perché parla inglese. Bizzarri, c'è uno smell
carro
pazzesco,
bestiame, ha detto.
No, però detto, tu dicevi due notizie che tu la gente dice sti cazzi, Bizzarri non è un uomo pubblico, diciamo sì, è un uomo pubblico,
come
non è un uomo
pubblico. Io me lo pago l'ex, mica...
tu dici che su Mauro non l'ha pagato in quanto deputato.
Su Mauro non la paga il treno, non credo che paghino i treni, cioè,
forse l'upgrade.
Ma secondo te devono viaggiare in seconda? No,
comunque la notizia è questa, diffusa urbi e torbi, su Mauro viaggia, a meno che non fosse di passaggio lì, che ne sai.
Cosa passava nel vagone 2 così? Dove andava?
Stava in carrozza 2.
Carrozza 2,
che di solito è avere business. Business. Musica
ma
maestro.
Ma cosa deve stare
musica,
nella carrozza? Nella carrozza 4.
Allora, mandatemi Gasparri un attimo, le sboroccate di Gasparri, grazie.
Voi propagandate la droga.
Giusto.
Siete due spacciatori, mascalzoni, andate a fare il culo. Ecco. E vedi che non fai parlare. Allora cosa mi chiami a fare? Sei un bugiardo, una persona in malafede, un miserabile cialtrone.
Allora questa è stata, sai, storia. Da grande ascoltatore della Zanzara,
storia. Questa è storia.
Una grande telefonata con Gasparri che ci accusava di essere quelli che erano a favore della legalizzazione della droga leggera. Ora, tu hai dei precedenti con Gasparri, tutti sui social, naturalmente, di grande conflitto. Ti insulta continuamente. Comico fallito, qual è la peggiore?
Comico
che
fallito, ha sempre lasciato stare la mamma, che lui invece di solito va sulla mamma, no? Il marciapiede, la mamma, perché insomma è come vicepresidente del Senato, è stato, per cui vuoi che non ti dica del figlio di puttana, però con me no, la mamma me l'ha sempre lasciata stare. L'ultima volta abbiamo litigato tipo 10 giorni fa, perché io ho scritto un Twitter a suo favore e lui non ha capito e ha cominciato a insultarmi.
Non ha capito, non si può
non
dire.
L'ha capito, non giuro.
Cioè, secondo te capisce poco, dici Gasparri.
Allora, io giuro che non ha capito che io parlavo.
Tu gliel'hai mai detto che tu sei invece a favore della legalizzazione della Maria? l'hai mai
credo
comunicato.
Che lo sappia, credo
tu,
che lo sappia.
Che ne sai, non lo sai, perché tu sei a favore della legalizzazione.
Io sono a favore della legalizzazione di tutto.
Anche della cocaina, per
tutto.
Esempio. Io pure.
Tutto,
la cocaina, tutto. Anche l'ero.
Anche perché è tutto libero. No, perché la differenza è che adesso è tutto libero.
Sì.
Io vorrei che fosse tutto legale. Che
ma in realtà io mi sono convertito alla liberalizzazione.
Libero è già tutto libero. Vuoi comprare la roba, te la trovo io. Da qua
basta la lotta. Io la dico ancora più grossa. Non bisogna dare la caccia agli spacciatori. Cioè andare a pescare gli spacciatori per strada,
io
i
su
negri,
questo vi
quello
seguo.
Che è una follia.
Io vi seguo. Su questo vi seguo e arriverei anche a liberalizzare anche la verità di Belpietro, secondo me. Perché
no, quella
se
no.
Tu liberalizzi,
no.
Sì, la verità no, va liberalizzata, no. Secondo
va
me.
Va legalizzata la verità, non va liberalizzata. Sì.
Allora, io vorrei capire da te, caro, in qualche episodio, sicuramente nel libro c'è Vannacci? Perché ne parli.
C'è Vannacci.
Ah,
c'è.
Attenzione, c'è? Fermi tutti. Sì, mi ha scritto c'è. Sumaoro, fermi sì. Tutti. Sumaoro.
Dimmi.
Ah, incontra Baby Gang, iniziato lo sciopero della fame. Ragazzi, questo è un deputato
cosa?
Che fa?
Scusa,
è sul territorio.
Che fa? Scusa, allora, ha incontrato Baby Gang.
Oro.
Che è sul territorio?
Voi
se incontra Baby Gang,
fate?
Porca puttana.
State,
Baby Gang
state
l'avrà incontrato in executive.
Voi. Attenzione, incontra Baby Gang, iniziato sciopero della fame.
Perché?
E nel carcere di Bustastizio. Ho iniziato uno sciopero della fame perché
per
sembra
Baby
di
Gang.
Vivere del 700. Sciopero per le condizioni di vita dei detenuti. La mia infanzia è stata risucchiata in un sistema ingiusto. Grazie per la tua visita.
Aspetta.
Queste, spiega il deputato Sumaoro, sono le parole che mi ha detto Zaccaria Muhid, 22
cioè,
anni.
Scusami però, posso fare una piccola
allora,
critica all'immagine, aspetta scusa Davide, all'operazione di marketing del dottor Sumaoro.
Sì, esatto.
Va benissimo andare in carcere, va benissimo andare a trovare i deputati, sia i deputati detenuti eccetera, cioè, va benissimo, per carità
questo
di Dio.
Però,
ma c'era era proprio il caso come prima visita in un carcere
ma,
di andare
scusami,
da Baby Gang.
Detto,
porca puttana, ma vai a trovare
Meloni,
uno che ha preso 20 anni perché cazzo ne so, per non dico per omicidio della moglie.
Ma
dai,
hai applaudito
su.
La Meloni che è andata ad accogliere come un capo di Stato e di governo quello che è tornato dall'America, condannato con sentenza definitiva, e Abubakar Sumaoro, solo perché è negro, lo insulti perché va in carcere a fare quello che dovrebbero
il suo
fare tutti
il suo
deputati.
Parere su,
pazzesco,
su questa vicenda.
Nessuno ha detto scusa a Zonkeddu che si è fatto 20 anni di galera,
esatto.
Totalmente, e adesso vanno da uno che, con tutto rispetto, però uno che già si fa chiamare Baby Gang non è proprio come dire uno che vuole seguire la legge, diciamo, no? Che
signor dice, Baby Gang,
esatto.
Vorrei un suo parere su questa campagna, caro dottor Bizzarri.
Sì.
Comunque,
che è stata...
non hanno un amico per dirla, per citare un famoso
in questo caso. Secondo me, non hanno un amico perché non hanno un amico che consiglia, che può consigliare.
Beh, Sumaoro non ce l'ha sicuramente un amico che lo consiglia, perché
ma anche i parenti, che lo
esatto. Anche in casa gli danno dei pessimi consigli.
Allora, questa
però
è un...
bell'uomo, però bell'uomo.
Ma perché hai visto che è un bell'uomo?
L'ho visto e ho detto che è bell'uomo.
Cioè, in un trisomo ce lo vedresti, cioè in un trisomo con te ce lo vedresti. Beh, è della parte black.
C'ha già tanti problemi.
Perché mica il trisomo è un delitto, il trisomo.
Ma
però scusami, allora, questi qua sono i cartelli che sono stati messi fuori dalla regione Emilia Romagna.
E sono tutte le frasi che tu dici alla tua regista: stai zitta, devi obbedirmi.
Sì, esatto,
l'ho sentito
bravo.
io.
Che hai sentito? Ti denuncio.
Se mi lasci ti rovino.
Se mi lasci ti rovino, per chi ti sei vestita così, sei
proprio
una zoccola. Perché è una cosa folle. Secondo la regione Emilia Romagna, questa qua è violenza. Fra poco torneremo. Fermi là.
La Zanzara.
Ma Renzo, tu sei quello che i francesi chiamano uno scemo in culo. Tu vieni a Shanghai con me e poi la vedi la dittatura. Ti caghi in mano e ti dai uno schiaffo. Ciao ciao.
Perché ritengo che il diritto all'eleganza, il diritto alla moda è una libertà. La moda non è né bianca né nera. La moda è semplicemente umana.
Bravo. È così.
Diciamo che non è stata la frase di Sumaoro la più elegante di tutti, questa qua.
È così.
Il diritto all'eleganza, infatti, era in prima classe, insomma, chiaramente.
Comunque, ancora con questa storia.
Ma no,
mi voglio dare un aggiornamento.
Ma se l'ha visto, ma non è andare in business, non è mica un dramma.
Ma non è un crimine, però lo dite come se
fosse.
Ma
no!
Essendo,
no.
Non, No, che deve andare, siccome è di sinistra, deve andare in seconda o terza classe. Ma dove vivete? Allora, vi devo dare una notizia, però. Sì. Luca Bizzarri su Twitter è seguito da 1.645.311 follower. L'Ayatollah Khamenei è fissato, invece da 1.000.000. Sì, sì, fai sentire l'elicottero. È seguito invece da 1.190.000.
Quindi gliene do mezzo, gliene do mezzo.
Cioè sostanzialmente Bizzarri è un Ayatollah che ce l'ha fatta.
Esatto.
A differenza
più
di questo qui, poi che cazzo fa che ha twittato ancora? Questo twitta tutto il giorno l'Ayatollah. Twitta più di Bizzarri e ha meno X di Bizzarri. Ma una cosa pazzesca, allora, proprio. Andate a vedere.
Sì,
andate
sì,
a vedere.
Fatemi sentire Filippo Champagne aggredito a Milano. Vai regia, vai con Filippo Champagne. Vai.
Ah, è vero che l'ha, però le ha date, non le ha prese.
Sì, le ha date anche.
Mi dispiace. Attenzione, please. Allora, giusto per far capire al nostro sindaco com'è la situazione qua, capisci, ragazzi? Allora, stavamo andando a bere un caffè, io e il mio amico Oscar, no? Mi ha aggredito un nero, guardate la collana, me l'ha strappata dal collo. Peccato che eravamo io e Oscar. E ha preso tumbolate, ha preso. Siamo stanchi di questa situazione. Siamo tutti stanchi, ragazzi. Siamo stanchi di sta gente di colore. Adesso basta veramente. Hanno beccato le persone sbagliate. Prima io e poi quel grande Oscar, giusto per essere chiari. Sicurezza zero, non c'è la macchina da polizia. Questo è Milano, ragazzi. Non posso neanche spostarmi di 10 metri per andare a prendere un cazzo di caffè che mi strappano la collana. Chiaramente, cos'erano? Africani di colore, alla regola. Tutti quelli che fanno qua a Milano, capisci? Non ho parole.
È regolare.
Allora, ovviamente la cosa incredibile è che
è regolare, il truffatore, l'altro, quello che c'ha i buffi con le banche, dice è regolare.
Ovviamente questa notizia di Champagne aggredito per strada che reagisce, prende a tumbulate i neri, è rimbalzato ovunque come se fosse un personaggio, diciamo, la realtà è un influencer ormai, è diventato qualsiasi cosa dice viene considerata come se la dicesse un politico, diciamo, no?
Come se la dicesse suo fratello, insomma.
esattamente. Allora, tu hai in mano queste due manifesti della regione Emilia-Romagna, che mi sa che sono un po' incazzati con chi critica questa campagna, non vorrei dire niente. Si sono un po' irritati.
Ho qualche notizia di irritazione.
Esatto, non voglio farti rivelare le cose, per carità, private, però si sono irritati se qualcuno parla.
Sai, le battute fanno ridere quando le fanno sugli altri, quando le fanno su di te sempre.
Allora, tu, diciamo la verità, consideri questa campagna contro la violenza sulle donne, non in generale le campagne, questa campagna,
questa qua,
puttanata, lo vogliamo dire o no?
Allora, hai detto tu. Io la considero un po' come la domanda: è meglio l'orso o è meglio l'uomo? Quella roba è un po' una roba del genere. Soprattutto perché ci sono queste due cose che hanno. Ma quanto hai speso? Non sai neanche fare la spesa, è violenza.
Sì.
E dici: vabbè, dai, magari uno ha avuto una giornata storta. E poi lo paragonano a puttana. Ma puttana è un'altra cosa. Cioè, se uno ti dice puttana è un po' più violenza,
manco quella, però. Sì, se uno dice non è la stessa puttana, cosa, un litigio, a te sarà capitato di dire brutta stronza o no?
Ma io ho preso tanti schiaffi nella mia. Io ho preso solo schiaffi.
Ho preso molti schiaffi.
Sì.
Sono stato con una volta martello dietro a me.
Io sono stato con tre anni con una napoletana.
Martello.
A me mi ha dato uno schiaffo fortissimo di fronte al mio cane, che è un pastore tedesco, e io ho pensato: cazzo, adesso il pastore tedesco la sbrana. Il pastore tedesco non ha fatto un cazzo, ma guardato così.
Pazzesco. C'è un messaggio, mi scrive Paolo Ruffini, via Cruciani, che lo aspetto fuori dalla radio per portarlo a Torino.
Sì, devo aspettare la fine della trasmissione.
C'hai lo spettacolino. C'hai lo spettacolino.
Manca un'ora. 1200
paganti stasera.
Porca miseria. Madonna.
Andate a fanculo. Ma tu hai i cani.
Io ho un cane.
Sto cazzo, che è un pastore tedesco. Ma i cazzo di pizzo.
Sono d'accordo con te. Sono d'accordissimo con te.
Non vuoi essere massacrato dagli animalisti? Per questo non fai una puntata.
No, ma io ogni tanto vado giù dritto. Ma tu devi pensare che io ho il cane e quindi sono amico di proprietari dei cani, ok?
Sì, sì.
18 su 20 dormono con il cane nel letto.
Sì.
18
di
su 20.
Pitbull, di pitbull.
No, di qualsiasi cane.
Tu non dormi mai con il cane.
I cani mangiano la merda, tu lo sai che mangiano la merda. Fanno le zampe così.
18
su 20 dormono con il cane nel letto, non uno ogni tanto. Quasi tutti i proprietari di cani dormono con il cane nel letto.
Cosa vergognosa. Ma come cazzo si fa a dormire con un cane? Cioè, ma è una cosa incredibile. Dunque, secondo te vanno banditi dal commercio?
Sì, no. Quei cani lì, sì. Anche qua. Perché è vero che la colpa è dei padroni, però è sempre lo stesso discorso, visto che i padroni sono dei deficienti, visto che non puoi bandire i padroni,
non
purtroppo
puoi, non puoi manche eliminare i padroni,
esatto, e elimini i cani.
Scusi, non mi ha risposto però prima alla domanda, capisco che lei si vuole sempre mantenere sul democristiano.
C'è una novità, c'è una novità, c'è una novità, c'è una novità. L'Ayatollah ha appena twittato nel nome di Dio il beneficio, il misericordioso.
Scusa, ma tu se l'Ayatollah accadesse la stessa cosa che è successa al presidente, tu cosa faresti?
Non chiedermi,
no, te lo chiedo,
non farmi,
te lo chiedo, se al capo supremo della guida spirituale iraniana accadesse la stessa cosa, no, ma è una domanda che ti faccio.
Ma non c'è l'ambasciata iraniana da chiamare?
Lo faremo.
No, per carità, quelle sono persone permalosette, quelle permalosette.
Finale con Bizzarri, fermi là. Risposto per una cosa, tra Sumaoro, se avessi di fronte una scelta, Sumaoro, Gasparri, chi voteresti? Dimmi la verità.
Lo vuoi proprio fare incazzare?
Sì, sì. No, io non lo voglio fare incazzare perché non ho detto nulla, precisiamo. Non ho detto nulla contro Gasparri, sei tu che ti sei scatenato.
Io no, non mi sono scatenato.
Hai semplicemente raccontato quello che succede.
Io tra Sumaoro e Gasparri annullo la scheda.
Annulli la scheda, sì, non scegli nessuno dei due.
No.
Non c'è però la te. Sei messo di fronte a una scelta drastica tra Sumaoro e Gasparri in Parlamento. Sì. Dimmi la verità, ma io Gasparri, posso dirti Gasparri tutta la vita.
Io non vedo la differenza.
Non vedi la differenza? No. Ma no, ma dai, ma non puoi dire quello, ha fatto 40 anni di Parlamento.
Appunto, non vedo la differenza.
Si vede a occhio nudo, diciamo.
Vabbè. Su.
E quella si vede.
Quella si vede a occhio. Sì. E tra la Schlein e la Meloni, diciamo, avessi una scelta da fare. Dimmi la verità, io so che tu non lo vuoi dire per non inimicarti qualcuno. Io non ho dubbi, cioè io lo dico apertamente. Se io dovessi scegliere X Meloni, X Schlein, ma tutta la vita per Giorgia Meloni,
allora,
ma
proprio col sangue. Con la pistola alla testa, ne devo scegliere per forza una delle due Meloni.
Meloni. Ma lo vedi? Ma lo vedi? Viene accusato da un senatore, amico mio di destra, che si chiama Gasparri, di essere uno contro il centrodestra.
Io sono più di destra che di sinistra.
Bizzarri.
Io sono un radicale di destra, cioè ero nei radicali di destra, un bordignano, un panelliano.
Ma non dire questa parolaccia, la Zanzara, allora, ti prego.
Bordignano è Massimo Bordin.
E tra Vannacci, se dovessi scegliere, da una parte Vannacci.
L'altro.
E dall'altro, L'altro comunque.
No, un attimo, io voterei Vannacci solo perché voglio che Vannacci vada al Parlamento.
Tra Vannacci e la Salis, chi voteresti?
Vannacci tutta la vita, perché Vannacci fa ridere.
Per questo, solo perché fa ridere.
Sì.
Tra Vannacci e Fratoianni e Bonelli.
Ma sì, ma Vannacci tutta la vita. Ma sai gli spunti che mi dà Vannacci rispetto a
Salis? Non è solo per quello, dai. Cioè, tra Vannacci e la Salis voti Vannacci, poi vota la Salis, dai, su. Cioè.
Ma no, io voto Vannacci perché mi fa ridere, no? Perché la Salis non mi fa
ridere. Musica, ultima domanda, musica.
Incredibile.
L'ultima è questa, sì, l'ultima, venuto in mente. Tu sei tamburiniano o no?
Allora, guarda, ci sto pensando perché oggi ero nello studio dove registriamo una cosa per la 7, oltretutto, no? Io lavoro per la 7, una grandissima televisione.
Molto bene.
Sì, sì, molto bella. Anzi, saluto tutti i dirigenti della 7.
Bravissimo.
Vero, dottor Ghigliani.
Dottor Cairo, un grande saluto. Bravo. E in bocca al lupo anche per l'anno prossimo.
Diciamolo, cogliamo questa occasione per dirlo. Dove trovate un altro editore così liberale?
Così liberale,
davvero.
Sì,
senza conflitto di interessi.
Ma io non so perché tu abbia Rai 1 sull'1, perché io c'ho la 7 sull'1.
Vergogna.
Io c'ho la 7 sull'1.
Lo sappiamo,
c'hai ragione anche tu.
Che cosa? Io oggi ero negli studi e sono andato con assoluta determinazione il bagno degli uomini, ero occupato, e sono andato con assoluta determinazione nel bagno dei disabili.
Dei disabili, anche tu sei tamburiniano.
Sono tamburiniano.
Questa è la confessione. Questa è ultima cosa, sei contento della Sampdoria in Serie B un altro anno?
No.
Non sei competente, vorresti il derby?
No, ma perché poi c'ho un sacco di amici doriani.
I miei amici genovani godono. Io ho detto sbagliate, ma tu sei grande genovano, per chi non lo sapesse, sbagliate, mio amico genovano, sbagliate, perché invece il derby è una figata. Cioè,
no, io quello invece sono contento, perché per me il derby è proprio una sofferenza e basta.
Cioè, dunque, non sei contento di un altro anno?
No, mi dispiace perché, come dire, è sempre...
Un po' hai goduto però.
Per un sacco di amici miei.
Però,
sono stato convincente, sembrava che dicessi la verità, vero?
Ciao, Luca Bizzarri, non hanno un amico, grazie, ciao.
Ciao.
La Zanzara.
Allora ragazzi, siccome mi fa incazzare, come sapete, la storia della clausola antifascista, del cazzo che mettono nei comuni, chiamerei quella che è stata un consigliere comunale, ex deputato del PD, che si chiama Alessia Rotta. Alessia Rotta,
quella,
ma non mica in senso dispregiativo, assolutamente no, ma è anche una bella ragazza, assolutamente. Alessia Rotta, si può dire bella ragazza, ma non è sessismo, è una bella ragazza, ho detto, mica ti ho detto che è una criminale.
Sì,
Alessia Rotta del PD, Vai regia col numero.
Pronto?
Qui Zanzara, buonasera.
Buonasera.
Aspetta, lei, scusi, però lei si trova in macchina, mi sa, vero?
Sì.
Aspetta, questo, bello, questo è il bello dei politici seri che sono sul territorio, vanno, incontrano la gente. Questa è la politica che ci piace.
No, però... Adesso ho tolto la macchina, va bene.
Questa è la politica. Sì, beh, bella. Sì. Si chiama la bella politica. Perché?
Ma perché devi subito leccare? Lasciare il pelo.
Vedi, è una persona che è sul territorio, va avanti
della
sua città.
Abita lì, cioè,
è sul territorio, cioè. Non è che scappa dal territorio.
Signora Rotta, io la sto chiamando per un motivo molto semplice. Siete riusciti a fare quello che ancora Vicenza non ha fatto. E siamo alla follia, una delibera per...
Bello.
No, una delibera, bello, un bello, provvedimento, bello. Adesso lasciamo perdere.
Una mozione,
vabbè, d'accordo. Una mozione per imporre a chi deve affittare bello. Uno spazio pubblico una dichiarazione bello. Di antifascismo. Bello. Ma siamo veramente una roba...
L'ABC.
Ma esattamente quello che ha fatto anche il comune di Vicenza, perché dice così?
No, perché ancora non è passata lì, non lo so, ma insomma sì,
no,
uguale.
È passata uguale, è esattamente uguale, guarda, fotocopia.
Ecco, ma non ho capito, che urgenza c'è? I cittadini prendono questa cosa come un'urgenza? Come una cosa urgente? No, non è un'urgenza, no? Mi sembra che non
ci dobbiamo, ci dobbiamo intendere su cosa sono le urgenze. Intanto, cioè, nel senso, non facciamo solo quel provvedimento, abbiamo fatto.
Vabbè, questo lo sappiamo, sì. Allora?
Questo, appunto, il tema è che possono nascondersi manifestazioni con altra natura quando si occupano gli spazi pubblici e soprattutto in questa mozione si dice non solo la clausola viene nominata di antifascismo ma contro ogni totalitarismo e ogni tipo di violenza.
Qui ci
non
siamo.
È che di giorno ci lamentiamo del fatto che ci sono episodi di violenza sempre più, di aggressività eccetera eccetera, questioni, e poi non lo condanniamo e quando concediamo
che c'entra questo, ma che...
diciamo.
Scusi, però io mi permetto...
È bello che sia accaduto a Verona, peraltro, dove a Verona ci sono delle forze dell'estrema destra,
certo,
reazionaria.
Esatto.
Non diciamo che allora io posso dire una cosa.
Preventivo e conoscendo
ottimo.
La storia, diciamo
no.
Così.
Allora, state parlando di cose che non esistono.
Eversione nera.
No, state parlando di cose che non esistono.
Fuori dai limiti della democrazia.
Ma non stiamo parlando di questo. Noi stiamo parlando
del fatto. Ma ti dà così fastidio?
No, perché io non sono disposto, se io fossi uno che deve affittare uno spazio pubblico, che sia un teatro, aspetta, che sia un teatro, che sia una sala, che sia, che ne so, un trespolo, che sia uno sgabuzzino,
uno spazio pubblico,
aspetta, del comune, io non devo firmare niente. Non mi potete chiedere cosa penso della vita, non potete chiedermi di che colore ho le mutande, non potete chiedermi il DNA, l'esame del sangue, cosa penso dell'Iran.
Ma che problema c'è a dichiararsi antifascista come previsto dalla Costituzione?
Esatto.
Io non capisco
no,
quale
ma
sia
è
il
una
tema.
Questione di principio. Io per affittare una stanza del comune non devo dichiarare nulla,
è uno spazio pubblico,
è una legge.
Questo è uno spazio pubblico.
E allora,
di tutti.
E perché mi devo dichiarare antifascista?
E quindi viviamo in civiltà.
Come,
è lo stesso discorso di dire che il primo cittadino, cioè il sindaco, è responsabile della salute dei cittadini. Siccome lo spazio pubblico non è di qualcuno, ma è di tutti.
E allora è del comune.
Il comune deve prevedere questa fattispecie.
E dunque, se io non mi dichiaro antifascista, non me
l'affittate. Fai a casa tua.
Non me l'affittate.
Perché in quello spazio possono verificarsi dei disordini che noi dobbiamo prevedere.
Ma che c'entra i disordini con l'antifascismo? Non c'entra
niente.
Ma non c'entra nulla.
Le faccio un esempio.
Ma l'estrema sinistra fa disordini.
Allora, perché magari è accaduto? Un'associazione sportiva o altro di altra natura cela dietro un altro tipo di manifestazione dicendo che sarà una manifestazione sportiva o di altra natura.
Ma quella è la polizia.
In quell'occasione invece si fanno dei proclami di altra natura, cioè fascista. Si fanno canti magari con testi nazisti eccetera, l'abbiamo visto in questa città,
è successo,
non è che è
questa roba
e quindi
qui,
noi vorremmo, non c'è nessun tipo di censura e ripeto, siccome dal banco
è peggio della censura,
che è una norma censura, non è proprio esattamente così,
peggio del fascismo, è una legge
contro ogni totalitarismo e contro ogni forma di violenza. Che problema c'è? Me lo dovete spiegare.
No, il problema è solo uno.
Siamo per la violenza.
No, ma non c'entra niente. Non c'è bisogno.
Forma censoria,
non
guarda,
c'è bisogno di fare.
Io liberale,
io non devo. Io per affittare. Aspetta. Io per affittare.
Devi rispettare determinate regole. Se chiedi uno spazio pubblico,
no,
ma per forza.
Non è previsto.
È contro
la libertà. Le regole sono.
Non c'è la libertà di inneggiare a
tutti. Scusi,
qualche stronzone di ultra si mette a
ma che c'entra?
Se tu chiedi, scusa.
scusa. Ma lì c'è la polizia che verifica se uno è un criminale o no.
Ma se il comune gliel'ha data? Ma se il comune gli ha dato quello spazio? È ovvio che c'è una responsabilità.
State parlando di un'altra cosa. Qui stiamo parlando di una cosa molto semplice. Se io voglio una sala, se voglio un teatro, il comune dice: ho i soldi, non ho i soldi, ho i requisiti. Tra i requisiti non ci può essere il DNA della persona. Cosa penso?
Allora io le dico: il DNA della Repubblica, non della persona.
Io le dico che sono putiniano, non lo so, ma dico: io sono putiniano, posso affittare o non posso affittare?
Si sta dando un'idea comunque.
No, sono putiniano. Sono putiniano, sono putiniano.
Ma, questo...
ma che vuol dire? Ma si rende conto che è una roba senza senso, è una roba fascistissima? No, siete peggio dei fascisti. Siete peggio dei fascisti.
Guardi, che è il fascismo che censura.
Ma quando
la libertà,
mai? Siete voi che state censurando
la libertà di pensiero.
Ma perché dovete chiedere a uno come Vannacci o ad altri per affittare una stanza al comune di Verona di dichiararsi antifascista? Io non mi voglio dichiarare un cazzo di fronte al comune, io mi dichiaro per quello che sono, cioè una persona che vuole affittare una stanza. Non ho bisogno di dichiarare ad Alessia Rotta, al sindaco,
ma infatti non dichiara Alessia Rotta, lo dichiara il comune, perché quello è uno spazio pubblico.
E allora, appunto,
quindi
è anche
noi dobbiamo garantire che in questi spazi pubblici ci sia una pubblica sicurezza.
Questa è la polizia che lo fa, non lo fate voi con una dichiarazione preventiva. Questa è una cosa che fa la polizia, se ci sono casini o non ci sono casini. Voi chiedete, allora io mi dico, che ne so, amante dello scambismo.
Va bene, ma questo non
e
è
che ne so, sono a favore dei dittatori africani. Sono a favore dei dittatori africani. No, a favore dei dittatori africani. Ma che vuol dire una cosa? Ma perché vi inventate queste cose per fare propaganda? Queste cose inutili.
Non ce lo inventiamo per far propaganda, perché questo è pleonastico, perché è già previsto in costituzione.
E allora
contro l'apologia di fascismo. Noi l'abbiamo solo voluto sottolineare a ragion veduta.
Se Vannacci, se uno come Vannacci chiede a Verona una sala del
spazi. Vannacci a Verona ha cercato degli spazi privati che non gli sono stati concessi dai privati che avevano questa legittimità e ne ha trovato altri e non ne ha trovati.
Ma mettiamo che chieda al comune deve fare una dichiarazione di fascismo?
Certo.
Posso giudicare questa roba qui una roba ultrafascista?
Avanti,
cioè impedire a qualcuno.
Le opinioni sono
benissimo. È una roba più fascista di quello che voi volete combattere, di quello che in teoria volete combattere.
Avanti tutta,
cioè
senza il fascismo paura, che cara Rotta. Avanti tutta.
Ciao.
Avanti tutta. Arrivederci, cara. Grazie. Buon lavoro di tutto. Complimenti. Grazie.
Ancora. Grazie.
Sei veramente sdraiato.
Non posso dire complimenti e buon lavoro.
Ma dillo.
Complimenti per tutto e buon lavoro.
Per cosa?
Complimenti
per
tutto,
buona vita a tutti
lavoro.
Noi nella democrazia. Ciao.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Crucinacci, io voglio sapere cosa cazzo ce ne frega a noi se le gonu ai tratti somatici non italiani.
Nulla.
Cosa cazzo ce ne frega a noi?
Nulla, già detto.
Un emerito cazzo. Lo ripeti 700 volte, sì. Non ce ne frega un cazzo. Può essere bianca, nera, rossa o
giusto.
Blu, ma non me ne frega un cazzo. Perché lo ripeti 70 volte?
È tutto perfetto.
Luciani, con tutti questi anelli che hai sono preoccupato che non ci sarà spazio per l'anello di fidanzamento che ti darà il generale Vannacci. Per favore, non ci rovinare la più bella storia d'amore d'Italia.
Questa è bella, devo dire, caro Parenzo, continua la tua drammatica serata, sì. Diciamo, la tua drammatica serata continua imperterrita.
Sai cosa? Te l'ho già detto prima, sai cosa faccio? Vado a vaccinarmi, te l'ho già detto, voglio dire più volte. Io più ho questa tosse, più mi voglio vaccinare.
Cioè, tu dici più vaccini, ma non c'è bisogno del vaccino per la tosse, però non c'è bisogno. Ma non c'è bisogno, ma non ho capito.
Fai il vaccino
pure per il, che ne so, per un neo, fai un vaccino per una per una pustola, fai un vaccino per tutto. Fatti punturare. Sì, ma non è la scienza, fatti punturare anche del buco del culo, che ti devo dire? Adesso ti faccio conoscere la mitologica Enrica la complottista. dal mondo del 5G, dell'opposizione. Io voglio, io da questo punto di vista voglio essere chiaro con te, io voglio anche il 6G, voglio anche il 7G, l'8G, sì, dunque non mi cominciare ad attaccare.
Bravissimo,
più G ci
bravissimo.
Sono, no, no, meglio sto. Dove? Vai regia.
Domani entrerà in vigore la legge per la quale i 5G potranno emettere frequenze fino a 100 volte superiori e noi stiamo zitti. Allora, facciamo un passo indietro. Innanzitutto, questa legge chi l'ha fatta? L'ha fatta un governo che è invalido, perché chiaramente questo governo, che è stato, tra virgolette, eletto dopo le pubbliche minacce della criminale von der Leyen, che verrà processata, e dopo quanto chi vi parla ha ascoltato casualmente, e ve l'ho detto, parlando con delle persone che sono state degli scrutatori,
sì,
mi è stato detto: signora, signora, è successo di tutto. E io ho detto: ma scatoloni persi, signora, è successo di tutto è successo. Allora io ho detto: avete denunciato? Siamo stati minacciati. Questo è quanto in fede io ho raccolto. Quindi le due cose ovviamente combaciano. Questo governo è invalido, quindi tutti gli atti sono invalidi. Quindi questa legge è invalida ed è stata fatta solo per ucciderci. Questo è chiaro e lampante. Allora, forse qualcuno non lo sa o fa finta di non sapere, il Comitato Nazionale per la Moratoria della Geoingegneria ha consegnato la richiesta per eliminare le scie chimiche, ma le scie chimiche, cioè geoingegneria, fanno parte del progetto ARP, cioè? Semplificando, scatola di morte firmata da Berlusconi, che comprende Berlusconi. 5G, scie chimiche, alluvioni e terremoti.
Bellissimo, bellissimo, vai, continua, aspetta, questa è eccezionale, ferma.
Queste persone che l'hanno fatto sono dei criminali. Allora, siccome qui patria del diritto, ma qui patria del diritto mafioso, perché nessuno parla, noi ci dobbiamo appellare a quanto meno di 10 avvocati tedeschi hanno detto, cioè tedeschi. Articolo 7 codice penale internazionale, questo è genocidio e come tale questi criminali vanno eliminati. Noi
tutto
non ci dobbiamo
genocidio,
inchinare.
Tutto genocidio ormai, tutto.
Questi criminali vanno eliminati. Quali tutto non si capisce? Ma... quali non si capisce? Vai regia ancora con Enricona.
Queste persone vanno eliminate come legge comanda. Cioè, se una persona fa il giardiniere, come si chiama? Giardiniere. Fa l'operaio, come si chiama? Operaio. Sì. Se è un architetto, certo. Come si chiama? Architetto. Questi sono criminali. Ma non avete visto, per chi abita a Genova, che una di noi ha fatto tre bellissimi video sui cartelloni, cioè? E questi continuano. Allora, chi vi parla è andata con un altro, con il cartello della massoneria, che uno di noi ha preso casualmente, dove è evidente, abbiamo girato per Genova di fronte a mafiosi con la bocca chiusa e che si giravano dall'altra parte.
Cioè, capito, le prove secondo questa riga sarebbe che loro giravano per Genova con un cartello contro la massoneria, no, e ma i presunti no, massoni si giravano da un'altra parte. Meraviglioso, dai. Ma non è una meraviglia? Tu non trovi che il mondo sia un
delirio? No, non trovo niente di bello io in tutto questo, ma trovo criminale il mandarlo
criminale,
in onda.
sembri Pannella, alza Pannella, un po' la voce, sì. Alzate un po' il volume, se non alza lui alzi regia, alla regia alzi la voce. Eccolo qua, sta
senti
per mancare.
Questo come si sente bene?
Leonardo da Prato, vai Leonardo, dimmi.
Sì, ciao, io volevo portare la mia testimonianza riguardo ho subito un'aggressione da un cane, siccome parlate spesso di questi cani.
Sì. Io parlo sentire il rumore di un elicottero, così mi sento meglio, te l'ho già chiesto. Sì, tanto, sì. Fammi sentire il rumore di un elicottero, così. Ecco qua.
Ecco. Sì, ecco. così ti carichi. Così, quando senti l'elicottero, no, ti carichi.
Per carità, non vorrei che poi qualcuno si offendesse.
Per carità di Dio.
Però... gente molto suscettibile, quella. Gente molto suscettibile.
Leonardo, dimmi allora.
Sì, no, io ho subito un'aggressione da parte di un cane perché mi trovavo.
Che era un Rottweiler, un Pitbull? Dimmi, che cos'è?
50 kg di Rottweiler.
Hai denunziato? Qualcuno mi dice che non devo dire.
Non era una mucca.
Vabbè, hai denunziato, sì. Io
l'ho denunziato. però ecco qui questi cani vanno abolite le vendite, cioè non si può dare patentini o queste cose.
Ma quali patentini ancora? Questi cani vanno, certo, vanno eliminati, vanno aboliti, dal territorio nazionale, non eliminati fisicamente, va bloccata la vendita, certo, e il possesso, questo è il punto.
Se c'è da firmare una petizione io ci sono, perché non sono fatto una settimana ad ospedale. Poi,
non c'è nessuna petizione da firmare.
No, non c'è, però la faremo.
Ci manca solo la petizione,
la faremo. Va fatta. Perché questi cani, ma a cosa servono? Non servono a niente. Cioè, uno manca può prendere un cane da compagnia.
Ma ha ragione Leonardo tutta la vita. Certo. Ficilicchio da Trapani. Chi è Ficilicchio?
Oh, fa la petizione. Buonasera.
Dimmi, Ficilicchio, dimmi.
Allora, possiamo già parlare?
Parla, che cazzo ti devo dire?
Allora, possiamo già parlare. Io vorrei dire a Parenzo. Vorrei dire a Parenzo di chiamare il dottor Cusumano, che ha la terapia a Crapu, se mai dovesse accusare un malore improvviso, questo medico lo curerà. Cusumano.
Lui dice che tu ti devi rivolgere al dottor Cusumano, che è un Novax fondamentalmente, uno che si oppone al vaccino, eccetera, che lui chiama siero.
Ha una terapia per disintossicarsi da queste malattie.
Ma lo chiameremo, non dico oggi, ma nei prossimi giorni verrà chiamato senza alcun dubbio. Lei mi dice dottor Cusumano, giusto,
Giuseppe Cusumano.
Ma tu ti sei rivolto a lui?
Assolutamente, posso fare la cura disintossicante a mia moglie.
Ah, tua moglie si è vaccinata e tu hai fatto fare la cura disintossicante dal dottor Cusumano.
Sì, perché aveva. Su Google terapia Crapu.
Google non c'è troppo.
Tu non sei buono neanche per fare concime. Parenzo, non sei buono neanche per fare concime.
Questo non è bello, però, con questa espressione. Non sei buono per fare concime. È un'espressione che. Ricorda vecchi tempi, come dire, vecchi tempi.
No, ma io non cerco, scusami, vorrei dire a questo imbecille.
Aspetta.
Io su Google le bastonate del professor Orsini ti ha fatto male, vero?
No, ma lascia perdere, Ficicchio. Che cosa
volevi
dire?
Volevo dire a questo idiota che io su Google non cerco proprio niente.
Lui non vuole cercare su Google. Perfetto.
Ok, professore Cusumano, si chiama dottor Cusumano, con la terapia Crapu, ma lo chiameremo, per tutte quelle persone che vogliono disintossicare.
Cioè, lui propone una cura per disintossicarsi dagli effetti del vaccino, dalle sostanze che abbiamo...
Bravissimo, l'ha fatto mia moglie e sta avendo dei buoni risultati.
Perché tua moglie stava male col vaccino?
Ma non aveva niente, però aveva l'IgG SARS-CoV-2 a 5.000.
Non aveva niente, hai detto tu stesso, non aveva niente. Che cazzo?
Però la nostra prevenzione.
Però... scopo preventivo, ho capito, scopo preventivo. Scusa, tu per te il vaccino che cos'è? Cos'è
che
stato?
È criminale questa persona. Questa persona qua è un criminale potenziale.
AstraZeneca ha dichiarato che provoca delle trombosi.
Sì. Chi è? Ma chi c'è tua moglie? C'è tua moglie? C'è tua moglie, scusami.
Non c'è mia moglie.
Sì, ma mi devi passare tua moglie.
C'era l'amichetta.
Sarà la mia amichetta.
No, io sto lavorando, non c'ho la mechetta. Ha parlato il mezzo.
Vuole
cioè il
uccidere
computer.
La moglie, secondo me, altro che.
Vabbè, Ficilicchio, chiamerò Cusumano. Arrivederci, grazie. Fermi.
La Zanzara.
Mancano solo 3 giorni per ascoltare in diretta da Trento il nostro profeta, il nostro salvatore. Finalmente scopriremo che cazzo di addetto Tamburini e le nostre vite ritorneranno alla normalità. Grazie direttore.
Sì, perché c'è un altro dubbio da risolvere. Tamburini, quando chiamava io, mi chiamò in diretta e disse e disse avanti tutta un cazzo.
Si riferiva a un fatto molto grave, molto preciso.
Ci sarà da risolvere anche questa cosa, ma intanto nel frattempo
non c'è da risolvere niente, rimane un segreto industriale, come si dice.
Nel frattempo facciamo una telefonata.
Tamburini non ci sarà.
Giù Roma. Allora, io direi di chiamare a questo punto un personaggio incredibile. Davide, almeno così mi è sembrato, diciamo, nei pre-colloqui, nelle pre-interviste. Davide Sossella, la CIA gli ha messo 2 microchip sotto la pelle, lui naturalmente è quello che sostiene, e lo controlla mentalmente con le armi psicotroniche. Vai regia col numero.
Sì.
Pronto, Davide?
Sì, sono io.
Sì, buonasera, mi chiamo Giuseppe Cruciani, buonasera.
Buonasera, sì.
La chiamo da Radio 24, buonasera.
Radio 24.
La disturbo, sì, la radio della Confindustria.
No, stavo scrivendo dei messaggi.
Sì, senta, le volevo chiedere una cosa. Ho seguito molto, seguo il suo profilo su Facebook, in cui si parla di questa storia del controllo mentale, ecco, dei microchip.
Sì, sì.
La cosa mi interessa moltissimo. Cioè, lei sostiene che ha, non solo a lei immagino, che qualcuno le ha messo dei microchip sotto pelle?
No, me le hanno iniettati nella giugulare e girano dentro il corpo. Ho due microchip da 5 anni e mezzo. Mi hanno sedato a mia insaputa. E 5 anni e mezzo fa, in quel periodo abitavo con mia figlia, adesso abito da solo, e da allora mi torturano 24 ore su 24. La mia vita è registrata.
Addirittura?
Completamente. Sì, predicono il pensiero, mi leggono il pensiero, vedono le immagini di tutto quello che guardo e che sogno, che penso, e così.
Però mi scusi, 5 anni e mezzo fa qualcuno lo ha fatto deliberatamente perché lei apparteneva a dei corpi speciali, oppure perché vogliono...
No, non ci sono... Se lei va a vedere sui gruppi del controllo mentale, ci sono diversi tipi di persone, laureati...
Ecco, ma perché lo hanno fatto con lei? Perché chi è che l'ha fatto soprattutto?
La CIA. La CIA.
Cioè la CIA le ha iniettato...
possono mandarti le voci al cervello... ti mandano le voci che senti benissimo, puoi fare un dialogo con loro. Una della CIA mi ha detto che i miei microchip costano 13.000 euro l'uno e che violo la legge a toglierli, perché un giorno sono riuscito a fermarne uno tra il cranio
e come ha fatto?
L'ho sentito lì e con la mano sono riuscito a fermarlo. Avevo in tasca un Opinel, mi sono tagliato per poter tirarlo fuori.
Cioè lei si è tagliato la testa per tagliare per prendere questo microchip?
Sì, e adesso ho chiamato l'ambulanza, sono andato al pronto soccorso.
Sì,
roba da pazzi.
E quella della CIA era già stata lì prima di me, perché il complotto è molto grande.
No, ma quello che non capisco, come la CIA era stata prima lì di lei? Cioè, è andata lì a fare che cosa?
E gli ha detto che stavano facendo una sperimentazione e l'infermiere con un tovagliolo ha fatto finta, ecco tolto, mi ha detto. Io non ci sono riuscito io con il coltello, perché si agganciano.
Però scusi, questa mi sembra, caro Sossella, questa mi sembra veramente una cosa molto grave. Lei sta dicendo che la CIA...
No, molto folle.
Lei sta dicendo che la CIA deliberatamente 5 anni e mezzo fa ha messo nel suo cervello, sostanzialmente nel suo corpo, diciamo,
nella giugulare, iniettato due microchip.
Poi addirittura la CIA ha in mano anche gli ospedali italiani.
Ma sì, se va sulle vittime del controllo mentale, ecco, tantissimi ospedali, Fate Bene Fratelli di Milano.
Pure, controllato dalla CIA. Controllato dalla CIA. Ma sono
sì, inseriscono i microchip, vai a fare un'operazione. Non hai visto i video che ho su?
Sì,
che
ho visto molto bene.
Ci sono i nanochip.
Scusi, però questo progetto qui chi riguarda? Quante persone sono controllate mentalmente dalla CIA? Perché noi abbiamo intervistato il signor Bellagamba, altre persone che sono molto preoccupate per la situazione che hanno nel cervello. Cioè, adesso io vorrei da lei sapere una cosa: lei è in cura da qualche parte?
No, non ci sono cure che puoi fare. Anzi, c'è un complotto che se tu vai dal medico dici che senti le voci, ti prende per schizofrenico.
Questo però abbia pazienza.
Oppure ti dice allucinazioni uditive.
Però scusi un attimo,
questa è la diagnosi.
Questo però di solito i medici che devono fare, non è un complotto. I medici se ascoltano, se lei va da un medico e lei dice a un medico sento delle voci eccetera, uno dice vabbè, scusi, lei ha un problema.
Ma ci sono tantissime documentazioni sui documenti declassificati della CIA esistono dal 74. Ci sono, dove sono stati depositati i brevetti e tutto.
Molto serie.
Scusi un attimo, perché la CIA vuole controllare la testa delle persone? Per fare che cosa? Perché, per esempio, lei a cosa serve la CIA?
Poi decidere se farle ammalare, per controllare il mondo. le elite massoniche,
sì, per forza, la massoneria
non,
certo,
non ha mai sentito parlare.
Sì, guardi, in questa trasmissione abbiamo sentito parlare tantissime volte di elite massoniche.
Noi siamo in una guerra di quinta generazione, cioè? Ci stanno attaccando con il cibo, con le scie chimiche.
Sì. Sì, è un altro tipo di guerra, è un altro tipo di guerra, e diciamo lei è l'esempio, lei è l'esempio che vogliono controllare la nostra testa attraverso delle armi psicotroniche. Sì, lei sta dicendo, ecco, sì, ma perché sì, il suo caso,
e poi c'è una legge in Italia che dice che le armi psicotroniche non sono letali, ma è sbagliato.
Beh, non credo che esista una legge di questo tipo nell'ordinamento italiano, caro amico.
Vado a vedere.
Però scusi, vado questi due microchip,
c'è una legge che dice che le armi psicotroniche non sono,
scusi, chi ha le armi psicotroniche in mano, Sossella? Cioè, c'è qualcuno che le ha concretamente
ma
in mano?
I satelliti italiani e americani.
Ma il governo italiano è complice?
Sì, comanda tutto l'elite. L'elite hanno in mano tutta, i governi dell'Europa hanno in mano tutto.
I governi
le
dell'Europa.
Compagnie farmaceutiche, non le sa queste cose qua.
Ma sì, no, non lo so, sto cercando di capire quello che succede, perché ecco, lei mi sta raccontando una storia molto grave.
Volevo dirle, sì, quando si dice armi psicotronica, si intende un'arma che spara energia.
Spara energia, certo, ma questi due microchip dove sono in questo momento? Lei riesce per esempio a individuarli in questo
uno
momento?
Uno alla nucca, sì, e uno al cuore.
E girano poi? Girano.
Dopo li possono spostare, ti torturano, hanno un piccolo laser, perché queste sono, questi microchip sono fatti per la medicina, però alle compagnie farmaceutiche, alle elite, preferiscono che la gente si ammali.
Ecco, ma lei, scusi, a lei l'hanno fatta ammalare o no queste microchip?
No, mi torturano da 5 anni e mezzo, mi leggono il pensiero, sono sotto una sperimentazione della CIA.
Scusi un attimo, questa cosa
io le consiglierei di trovare un bravo medico, ma questo uno è molto bravo.
Bravissimo il mio amico, sa tutto, gli ho spiegato tutto, si mette a piangere quando gli parlo, lo sa che è tutto vero.
Si mette a piangere.
Anche un amico carabiniere, gli ho spiegato tutto. Pure. Le armi psicotroniche sono letali. Prova ad andare sotto, non so se avete presente cosa è successo a Maui, con i raggi laser. Quelli sono armi psicotroniche.
Però,
se ti puntano un raggio laser diventi polvere.
Però scusi un attimo, abbia pazienza, perché non va, perché non denunzia tutto questo alla Procura della Repubblica?
Cioè, non accettano denunce, perché c'è la legge che le armi psicotroniche non sono letali, non accettano più denunce, non fanno niente.
Ho capito, ma lei si presenti dai carabinieri e gli dica, carabinieri, guardi,
le ho chiamate mille volte.
E che dicono i carabinieri?
C'è proprio un amico mi ha detto che devo puntare in alto.
Come puntare
e
in
loro
alto?
Non possono più fare niente.
Ma lo dicono
per puntare a un primario di esattamente, a un primario,
ma
un medico primario.
Non scherzare, sono sanissimo di mente.
No, ma lui dice che è sano.
Della tecnologia che ci sono.
Però scusi, io voglio scommettere sul fatto che lei sia sano di mente. Ora, quante persone?
Sì.
No, perché ci voglio credere. Quante persone sono controllate mentalmente in Italia, secondo lei?
Tutte le persone che hanno fatto i vaccini, i tre vaccini, sono tutte, la loro vita è tutta registrata con i computer neuromorfici.
Io sono
da 250 milioni di miliardi di dati al secondo. Oppure gli altri, quelli quantistici, computer da mezzo miliardo.
Dunque,
di euro, uno è stato attivato a novembre in Francia.
Però scusi un attimo, lui mi sta dicendo dunque che i vaccini sul Covid sono l'ennesima dimostrazione, un altro tentativo, non si parla di microchip, pure quelli sono microchippati.
Sono nanochip. Guarda il mio profilo, se lei guarda il mio profilo vede i video che ti fanno vedere col microscopio.
Vabbè,
che ci sono
dunque
dentro,
siamo tutti, abbiamo chi si è vaccinato ha dei microchip
a tre nanochip. A tutti quelli che sono a 5 miliardi e 600 milioni di persone,
tre nanochip.
La loro vita è registrata.
Scusi, che tipo di voci le arrivano dalla CIA? Cosa dice la CIA? No, tanto per sapere, interessante. No,
dalla CIA la sento, o degli altri torturatori che si danno il cambio.
Ma che dicono? Quali sono queste voci? Che voci
sono? Di solito ripetono perché possono predire di qualche secondo i pensieri che fai.
Ah, ecco, ma che dicono fondamentalmente questi torturatori della CIA?
Ripetono tutto quello che penso. Si chiamano stupratori mentali.
Ma questi qua che ti insultano pure?
Sì, insultano.
E che dicono?
Perché la CIA dovrebbe insultare? Scusa, c'è nessun motivo?
Perché la CIA non ha motivo per insultare?
Non è la CIA. La CIA l'ho sentita solo una volta che mi ha detto che violo la legge a togliere il microchip e che costano 13.000 euro. Le altre sono altre persone che fanno parte
della CIA, sempre,
della sperimentazione, probabilmente sono pagati dalla CIA.
Ma che dicono? Ma che dicono esattamente? Quali insulti?
Non esiste nessuno, niente esiste tutto questo.
Ma va, informati bene, ci sono le documentazioni.
Ma certo, ci sono le carte che parlano chiaro,
Marco,
scusi.
Non c'è nessuna carta che parla di noi.
Insultano e dicono cosa? Insultano.
Ma sono anni e anni, dal 1953 esistono queste tecnologie, le usavano per la guerra fredda. A leggere il pensiero al nemico.
Scusi, ma quando ti insultano?
Ci sono i documenti declassificati della CIA.
Io impazzisco a pensare che ci sono delle persone pagate dalla CIA che si mettono a insultare le persone con dei microchip. Mi fai impazzire.
Sì.
Ecco, ma che tipo di insulti?
Già è assurdo che ci
che
sia
ti dicono? Che ti dicono?
Sei stupido, fanno diversi tipi di
che?
Ti degradano
con tutte le cose che ti
degradano, che ti dicono?
Curano. I microchip possono amplificare, possono essere fatti vibrare, che ti vibra tutto il corpo.
Ma ti vibra.
Non diresti mai che un chicco di riso, perché sono grandi come un chicco di riso.
Ah, questi microchip.
Le tecnologie, le tecnologie che ci sono negli ospedali non le vedono, vedi come una macchiolina d'olio e basta. Se vai sui gruppi del controllo mentale c'è pieno.
Comunque
pieno,
ragazzi,
è
una grande storia, questa è una grande storia, questa qua, storia. Io la
è un grande pericolo. In questo momento sto scrivendo a Putin, sono in contatto, ho il suo profilo privato.
A Putin, scrivendo che cosa, signor Putin? Perché Putin è la salvezza?
Quello, il tipo di dittatura, perché lui può capire benissimo, perché anche la Russia ha queste tecnologie.
Ah, ma Putin ti può salvare da questo punto di vista?
Spiego solamente, il popolo europeo e italiano di dittatura è sottoposto questo momento.
E Biden pure? Biden no, Biden è controllato pure lui.
No, io sono più per la Russia.
Anche Trump, no?
Sì,
anche Trump
chiaro,
buono, anche il signor Trump potrebbe risolvere.
Le elite americane hanno in mano tutto e gente molto cattiva.
Molto cattiva, molto bene, grazie, sì. Grazie professore. Ci sentiamo presto, mi raccomando, sempre sul pezzo.
Appena lei vuoi, chiamami.
Appena lei ha delle voci,
sono 5 anni e mezzo che faccio ricerche su questa tecnologia.
I microchip
sono molto informato e documentato.
È importante che lei non si scarnifichi la testa per trovare i microchip, non lo faccia più, mi raccomando. Arrivederci.
No,
arrivederci. Grazie, a presto, arrivederci.
Grazie, dai, ciao.
La Zanzara.
Comunque lunedì stavo con Parenzo in aereo direzione Milano Linate, lo saluto, mi faccio la foto e poi all'arrivo scopro che mi avevano perso il bagaglio. David, porca troia.
Vi potete rendere conto di quello che Massi ha detto in quei 15-20 minuti? Cioè,
signora,
non
Comi,
potete capire. Vi dico solo che 2 minuti li ha dedicati solamente a Parenzo. Cioè, mentre io stavo lì così, pam pam pam, lui dietro che parlava di Parenzo. Potrebbe scrivere una nuova pagina del trash italiano, ma poi non so.
Questa è, per precisare, la signora Comi che parla del video hard realizzato col dottor Brasiliano e sembra che durante questo video hard, per 2 minuti, Minnocchi, alias il brasiliano, o viceversa naturalmente, si sia dedicato solo ad evocare il nome di Parenzo, roba da querela gravissima, roba da querela, roba da far ritirare il video dalla, il video dall'internet.
Sono già al lavoro, i legali sono già al lavoro, il risarcimento sarà un risarcimento importante, mostra, milionario, credo.
C'è altro della signora Gomi? Non c'è altro.
Mi chiedono adesso, in diretta, mi scrivono, ma perché lui si chiama il brasiliano?
Perché giocava bene al pallone. Giocava bene al pallone.
Perché
quando
era una pippa a pallone.
No, era forte, dunque
no,
era.
Perché invece molti mi scrivono, si chiama brasiliano, come dire.
Ah, preso per il culo, presa per il culo.
Preso per il culo, come lui che dice di avere queste doti importanti dal punto di vista del membro. In realtà lo chiamano Pipino il Breve.
Simone da Messina. Simone da Messina.
Sì, eccomi, sentite?
Dimmi Simone, dimmi.
Allora, intanto voglio fare una piccola precisazione. Voi avete rotto il cazzo con i pitbull. Io c'ho un meticcio, un misto tra pitbull e cane cacciatore. Vanno educati i padroni. Avete rotto il cazzo che volete abbattere i pitbull.
Cazzata.
Cosa cazzo c'entra?
Cazzata.
I
padroni dovrebbero essere educati a prescindere. Questo è chiaro. Che c'entra? È chiaro.
Io ho più paura di un cane del lì presente Parenzo che del mio. Cosa cazzo c'entra?
Parenzo non ha geni. Parenzo non ha cani.
Sono i geni che contano. Sono i geni che contano.
Senti, amico mio, esistono altri cani che ammazzano, divorano un bambino di 5 anni come è successo l'altro giorno? Esistono altre razze,
allora,
oltre ai pitbull e altri?
Allora siamo tutti serial killer, no?
Ma ragione, che c'entra? Dai, su, killer, non diciamo cazzate. Quelli per futi,
l'educazione che conta.
È l'educazione che conta, benissimo. È l'educazione che conta. Intanto i cani killer sono in circolazione. Prima pensiamo, ma i cani killer esistono, una marea di cani killer in circolazione, capaci di azzannare e uccidere un bambino. Se ti piace così,
fammi parlare. I cani sono stati educati, i pitbull sono stati creati dall'uomo, da un incrocio. Studia,
ma no,
informati.
Ma che strano, certo. E abbiamo fatto male a creare questo obbrobrio. Abbiamo fatto male a creare. Sono un obbrobrio. Sono un obbrobrio, chiaro?
Ma un obbrobrio sei tu. Un obbrobrio sei
no,
tu.
No, siete voi che vi piace avere questi cani feroci, questi cani terribili.
Ma
questi cani terribili. Vanno bene in campagna. Vanno bene in campagna. A proteggere le case, quello va bene, d'accordo, benissimo, tenuti sempre con mille museruole, con mille precauzioni.
Ma qua, a mettere a Parenzo, tu mi stai pure simpatico.
Ciao Simone, ciao.
Eccoci qua, prego, grazie.
Allora, collegamento con Catania, non so dove si trova, con uno dei nostri predicatori di riferimento che si chiama Alessio Lizio. Buonasera Lizio, buonasera.
Pace a tutti.
Buonasera, pace.
Sì,
allora,
pace a te.
Ricordiamo Alessio Lizio, nato di nuovo in Gesù Cristo, nato di nuovo in Cristo Gesù, scusa, amen, certo.
Amen.
Io non ti ho creato gay, e la sua ultima produzione letteraria.
Cazzate.
Scusi, Lizio, ha sentito prima...
Produzione letteraria.
Giù un attimo Roma, perché tanto non c'è voce. Allora, ha sentito prima la voce della dottoressa Comi, che è un OnlyFanser, una sex creator, non so come si chiamano esattamente, ormai si chiamano in mille modi, la quale ha realizzato un video hard un po' trash con il signor brasiliano Massimiliano Minnocchi. Lei come giudica tutta questa produzione che non è letteraria, che c'è su internet ormai da un sacco di tempo, da parte di giovani e non solo giovani ragazze?
Sì, diciamo, io non giudico, Dio giudica, però io posso dire quello che dice il Signore, e non sono cose buone, chiaramente, non ci vuole tanto a produrre questo tipo di cose, non c'è una ricerca particolare, non bisogna studiare, quindi è produzione, se si può chiamare produzione, cosa produce? Peccato, produce morte, malattie, infezioni, sono cose schifose.
Perché infezioni?
Certo.
Perché infezioni?
Lo sappiamo, comunque le malattie venere vengono alle persone promiscue, le persone che fanno queste cose. Ho letto diverse testimonianze di donne ex pornostar o anche pornostar che dicevano appunto che dovevano anche prendere dei farmaci per sopportare certi rapporti, orgie e cose così, quindi sono persone completamente distrutte.
Ma lei darebbe una mano, scusami Alessio, tu daresti una mano a una ragazza, ma anche per esempio al dottor brasiliano, se volesse uscire da questa spirale del trash, da questa spirale anche della perdizione?
Io ci sono, però
è importante,
c'è Cristo,
è
colui che è libero. Io posso dare la mia testimonianza, lo posso incoraggiare.
Può fare da intermediario, può fare da intermediario, no? Dato che anche lei era una persona, anche tu sei stato un peccatore, no? Sei stato omosessuale,
sì,
secondo te è un peccato,
certo.
E grazie a Cristo sei guarito, capito Parenzo? Può dare una mano al brasiliano?
Sì, ho vissuto 10 anni così.
Certo, capito Parenzo?
Grande, anche ero promiscuo, Dio è buono.
Capito?
Mi ha liberato.
Può dare una mano alle persone per uscire dalla promiscuità, Davide?
Il primo che deve guarire è lui. È lui il primo che deve carire.
Ma perché? Ma scusa, vuole offrire la sua, vuole offrire, vuole offrire la sua, la sua esperienza a chi vuole uscire dal peccato. Qual è il problema?
Non c'è nessuna esperienza.
Poi vedi
la,
le persone spesso che vivono di queste cose sono persone che hanno tanti problemi, hanno vissuto nell'infanzia, in famiglia. Perché quale donna sana, quale donna sana nella sua femminilità, nel suo essere fiera di essere donna, come può svendere così il suo corpo? C'è una ragazza che veramente ha dei problemi a livello proprio dell'anima, del suo spirito.
Ma sai, i soldi, Carolizio, e poi c'è la libertà delle persone, uno è libero di fare quello che vuole.
Ma oggi la gente ha tanti soldi, però sta male, è depressa, si suicida, si ammazza.
No, capito, non è che tutti si suicidano.
Un esempio,
però,
siete voi del mondo dello spettacolo, quanti vostri colleghi si sono ammazzati.
Ma ma per carità di Dio, scusami, ultimamente è venuto da noi
Morò, Luigi Tenco,
ci sono anche suicidi non solo nel mondo dello spettacolo, scusami.
Ma perché voi volete far credere che nei soldi ci stanno la felicità, la pienezza,
anche,
il pagamento.
Non è così. Ho capito, ma i soldi servono anche per dire di no di stronzi, come dico sempre io.
È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. Infatti i più grandi peccatori,
Io preferisco non essere il cammello, francamente. Se me lo chiedi, mi dici: scusami, vuoi essere un cammello che passa dalla cruna di un ago oppure un multimiliardario?
Io te lo chiedo, scusami Parenzo,
vuoi essere un cammello che passa dalla cruna di un ago o un multimiliardario che non fa un cazzo? Multimiliardario che non fa un cazzo. Se tu vuoi essere invece il cammello, se
nello Sheol non ti porterai i tuoi soldi
dalla cruna,
nel soggiorno dei morti, nello stagno di fuoco e di zolfo, non ti porterai i tuoi soldi.
Esatto,
Dio ha preparato per i suoi figli, per coloro che credono nel Messia, un regno eterno dove non ci saranno più lacrime, dove non ci sarà dolore e malattia. Questo è quello che Dio ha promesso ai suoi figli.
E questo è da considerare.
Scusi, i soldi ora, poi dove andrai? Pensaci.
Esatto, dove andrai? Nello zolfo e nell'inferno? Col cazzo, io voglio andare nello zolfo e nell'inferno.
Ma dove vuoi andare tu?
Io me ne fotto, scusami.
Passa dalla cruna di un ago, cosa me ne frega a me se vuoi passare?
Scusami, Alessio, qualche giorno fa è venuto qui in radio da noi, era a Roma, Alessandro Cecchi Paone, il quale ha fatto una confessione abbastanza clamorosa. Ha detto sostanzialmente che lui e il suo compagno, omosessuale anche lui, tutti e due omosessuali, lui con una figlia tra l'altro, il ragazzo giovane omosessuale, lui di 40 anni, quasi più anziano, hanno detto che vogliono trovare una donna per fare sesso a tre. Come giudichi tutto questo?
Oh, non lo so, la Bibbia dice un abisso chiama un altro abisso, quindi alla fine quello, la testimonianza che cosa? La testimonianza è che non riescono mai ad essere appagati perché vivono nel peccato . E quindi da un peccato, da una perversione chiama un'altra perversione. Perché sono, come lo ero anch'io, vuoti.
Sono vuoti, è gente pienissima, è gente che fa un sacco di cose dalla mattina alla sera.
Ha come conseguenza, c'è un passo nella Bibbia che dice: tre cose non si saziano mai, gli occhi dell'uomo e il soggiorno dei morti è un'altra che non mi ricordo. Quindi l'occhio dell'uomo vuole sempre vedere, perché alla base sono persone inappagate.
Ma che cazzo di predicatore sei se non ti ricordi? È una roba pazzesca. È come chiedere a un matematico che non si ricorda la formula di Pitagora, uno lo manda a fare il culo. Io non ti voglio mandare a fare il culo, però se mi dice che non ti ricordi, se un professore di matematica non sa il teorema di Pitagora e dice: scusami, non mi ricordo, come cazzo non ti ricordi? E uno chiede a un predicatore,
in questo momento non si ricorda, che dobbiamo
ma
fare?
Perché non è un predicatore, te l'ho detto fino a ieri, è un delirio.
Scusami Alessio, dunque tu dici una questione di desideri che rimandano ad altri desideri, l'abisso chiama l'abisso, giusto?
Sì, esatto, è proprio questo.
Scusa, ho letto una cosa sul tuo profilo, sei rimasto un po' bacchiato da questa cosa. Sul tuo profilo ho letto una cosa.
L'abisso chiama l'abisso, ma se a me girano i coglioni cosa devo fare? Chiediglielo.
No, questo non ti può dare una...
In questo momento mi girano i coglioni, cosa devo fare?
Ma non lo so, chiedilo a lui, Alessio, che deve fare se uno gli gira i coglioni? Non lo so.
Giuseppe, fammi la domanda.
La domanda è questa, ho visto che tu hai attribuito la presenza di Satana in un ritratto di Re Carlo, d'Inghilterra.
No,
che c'entra Re Carlo d'Inghilterra con...
Ma tu l'hai visto?
L'ho visto, lo sto vedendo anche in questo momento.
Tu cosa pensi?
Penso che sia un ritratto di...
Ah, non c'è?
No, non c'è. Non c'è Satana.
Non c'è.
No, non c'è il diavolo. È un ritratto. È un ritratto. Che, perché ci vedi Satana tu? Perché la corona d'Inghilterra è come dire, è pazzo, posseduta da Satana.
Se le domande le fai a me, ti rispondo. No.
Dimmi.
Se vi parlo delle cose della terra e non credete, come potete credere alle cose del cielo?
Sì, ma il
ciechi in questo momento. No, certe cose non potete capirle perché non avete lo Spirito
ma
Santo e non avete nemmeno intenzione di riceverlo, quindi non avete un interesse reale a capire.
Io ho l'interesse a capire, ma dov'è sto Satana?
Tanti l'hanno visto, tanti l'hanno condiviso, perché vediamo, voi non vedete.
Vabbè, grazie.
Perché
grazie.
Ancora siete ciechi.
Grazie Alessio. Italiani!
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.